stiamo presentando alcuni personaggi che hanno l'avventura di incontrarsi con Gesù, che incontra certi personaggi. Ho visto la volta scorsa due personaggi un po' emblematici, storici ma anche simbolici. Una bella curva che rappresenta la nostra incapacità nel guardarci attorno, la nostra abitudine a ripiegarci sempre su noi stessi, molto ansiosi dei nostri piccoli interessi, delle nostre grandi preoccupazioni. E l'altro personaggio, ancora meno, appunto simboleggia le nostre rigonfiature, presunzioni, il nostro eccessivo io, la ricerca di noi stessi, e dunque l'incapacità a piegarci verso gli altri, non ci è servito degli altri, creiamo soltanto noi stessi. Oggi incontriamo un altro personaggio. Che personaggi di allora simboleggiavano appunto due atteggiamenti negativi dell'uomo. Il personaggio di oggi, la samaritana, simboleggia, non sembra, ma simboleggia il passaggio dalla idolatria al culto verso il discorso che Gesù fa a lei là al pozzo. Dentro io con l'idolatria. Che cos'è la idolatria? Etimologicamente idolatria vuol dire rendere culto a vari dei. A dei che io stesso ho creato con le mie mani. Faccio la statuetta di un dio, o il rame, e poi rendo culto a questo dio che io stesso ho fatto. È un dio che ho fatto così perché sarà attento questo dio a certi miei interessi. Protegge il pascolo, protegge la famiglia, protegge la città, protegge contro i malefici. Ecco. Però in situazioni c'è un dio, ecco perché ho tanti dei. E rendo culto a questi dei, fatti da mano d'uomo, umani. Hanno conosciuto già molti secoli fa la presenza di idoli, serpentelli, oppure portato a rendere culto ai vari dei, Giove, Giunone, Marte, Venere, sono varie divinità. Perché tanti dei, uno specializzato in ogni settore? Perché questa idolatria? Perché questo panteo con una nicchia per ogni dio? Perché? Questo appartiene a una psicologia religiosa. Fatto sta che la Bibbia è contrarissima all'idolatria. E Dio si scaglia, penso non per gelosia, contro i vari idoli. E mi chiedo, ma Dio si scaglia contro la idolatria? Dopotutto, più altro che essere atei, è meglio adorare tanti dei, no? Sono un po' troppi per il mio gusto, però, puoi pure anche mantenerli. Però, insomma, piuttosto che essere atei differenti, senza nulla, meglio avere qualcosa in più, anche se piccoli dei, posticci. Perché la Bibbia si scaglia contro la idolatria? Non sei tu un uomo che manipoli Dio, che dici, Bibbia, Dio non è un prodotto umano, non è un'invenzione umana, non è un fantoccino che l'uomo si crea come porta fortuna. Per la Bibbia Dio è tutto, e sta al di sotto dell'uomo, prima che l'uomo fosse, Dio era. Perché Dio è fonte, fonte della vita, però uno che ha anche egli la vita, è fonte della vita. Dunque non può essere formato dall'uomo, Dio è il Dio vivente. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e al di sopra di tutto. Puoi tu, uomo, forgiarti una divinità, un indolo, appunto, tende a forgiarsi lui un Dio. Dà fastidio e fa paura un Dio temato da me. Un Dio che sta di sopra di tutto, un Dio che è fonte di vita, è un Dio imprevedibile, progetto di salvezza e di abbia. Invece io, per temperamento, dico, Signore, sono io a insegnargli di cosa interessarsi, e quando Dio, questo Dio fonte di tutto, non entra nei miei schemi, nel mio piccolo casello, casellario, la mia piccola nicchia, io mi arrabbio, perché non mi hai esaudito? E poi ti ho chiesto da parecchi mesi, con mille sacrifici, di comportarti così, di fare così, di rispondere così, perché non mi ascolti? Io ho perso fiducia in te. E accorgendosi, il buon cattolico e il buon padre, che facendo così, lui deturpa, svilisce, umilia ciò che Dio è. Perché Dio è, io non sono i vostri pensieri. e le mie vie non sono le nostre vie. E a te il segno divino si è fatta la tua, di Dio, volontà. Padre, allontana da me questo calice, ma si compie non la mia, ma la tua volontà. Perché il mio cibo compie la tua volontà. Regolamentare, irrigimentare. Il Dio biblico è il Dio vivente, dal quale Dio ogni cosa proviene. Un Dio Adonai, Signore, sia Signore. Non che lui sia un capriccioso, perché lui comanda lui, ma se al di sopra tu non sei altro sufficiente, la fonte di vita, tu non hai la vita eterna, dai un po' anche a lui. È lui che dà, è lui che ha il negozio, i cui prodotti alimentano te, non viceversa. Ecco perché ogni tuo prodotto umano, è insufficiente. È soltanto la sua vita che dona vita. Ecco, la Bibbia non ammette che si possa restringere Dio in una rappresentazione. Dio è fatto così. In una definizione. Dio è questo. Perché lui è, come ti chiami Dio? Io sono colui che sono. E sono portare che cammina con te. Che tu non puoi mettere in una tenda. Io cammino con te. Sono sempre me stesso. Sempre diverso. Inafferrabile, indicibile, inenarrabile. Mistero, cioè imponderabile. Il Dio nuovo. Non per costruirsi un altro Dio che facesse concorrenza a Yahweh, ma per dire, siccome io non riesco a capire chi sei o Yahweh, e ti voglio avere vicino dove voglio io, ecco, ti raffiguro a mo' di vitello d'oro, a mo' di vitello. Di vitello in Egitto, quando simboleggiava il Dio fecondo, il Dio forte. E tu sei fecondo, hai vita, difendi, proteggi. Ma dovrà lì quella statua. Non perché facesse concorrenza a lui, ma perché la statua bloccava lui, non vivono più Dio della vita, ma un Dio oggetto. Porti a lui in saglio, come un cagnolino, dove pare piace a te uomo. Mentre Dio mi ha detto che anch'io sono in lacrime. Dunque anch'io voglio un Dio che sia fatto così, deve trattarsi così. Il Dio dice, ma nel senso che dovrebbe dire così cos'ha? Questa fatica a farmi io discepolo del Signore. Questo atteggiamento idolatrico è presente in noi. Perché oggi vi sono dei segni ancora più beceri, infimi, di superstizione. Tutte modalità, più o meno infantili, più o meno rispettabili, di catturare il futuro, catturare il destino, la volontà di Dio. Sapere in anticipo che cosa Dio mi riserverà come sorpresa, in modo da scantonarla oppure citarla. Questa è la psicologia di queste cose. E sono una forma infantile, no, grossolana, popolana, di quella più sottile idolatria di cui parlavo prima. E che se questa è l'antica idolatria, vogliamo che il Signore agisca secondo l'immagine che noi ci siamo fatta di Lui. E ascolta me, ascolta il Padre. E accoglie me, accoglie il Padre. Questa è l'unica immagine legittima di Dio. Guardando Gesù, io capisco come il Padre la pensa, come il Padre agisce, cosa il Padre dice. Non è semplice, non è così semplice. Quanti discepoli sono rimasti fedeli a Gesù? Quanti discepoli hanno detto a ciò che Gesù fa, fino all'ultima cosa, mi convince. Quando Gesù andò in croce, quanti erano presenti? Quanti hanno accettato quella modalità di manifestazione di Dio? Nessuno. E quando lui detto delle cose un po' serie, e lui il mio sangue vivrà di me, non è la carne di cibo che Dio ha donato, ma è la mia vita il vero cibo che Dio dona. Io sono il pane vivo vicino al cielo, io sono l'acqua viva, io sono la luce. Mi sono scandalizzato, mi hanno abbandonato, volete andare anche voi? Dunque non è così scontato, così semplice, che il discepolo, dico discepolo, non dico discredente, che creda in Gesù quale vera immagine di Dio. Dio è fatto così. Non puoi dire di aver conosciuto Dio, ma alla fine, soltanto là, lo vedremo come Egli veramente è. Qui percepiamo un qualche barlume, con mille incertezze, con mille dubbi, il dubbio della fede, che ci accompagna costantemente. Quale quando si vede la mia esperienza di credente, il credente per sua natura è accompagnato da un dubbio che vuol dire il Dio che io sto ricercando non l'ho posseduto, non lo proseguo ancora, sono ancora alla ricerca, sto camminando verso di lui, non è ancora parte piena di me, sono ancora in fase di cristificazione, di formazione. Sono poi oggi situazioni, abbiamo un attaccamento oggi a certi idoli, che già cosa poi in inglese, ho chiamato Bacone, e poche cose che dentro insomma, erano indovinate. Lui stesso parlava già un secolo fa, idoli tribus, idoli in latino idola fori, idolo della tribù, del popolo, è l'idolo della appartenenza, io sono di questo gruppo ecclesiale, io sono di questa regione, perciò gli altri sono estranei. E conosco a tal punto in questa realtà, regione, mentalità, famiglia, gruppo ecclesiale, mentalità, che escludo come estranei, come forestieri, come cose che non c'entrano, altre appartenenze, altre culture, altre situazioni. L'appartenenza a cui mi ha fatto così tanto da limitarmi e da giudicare tutti in base a questa cultura. Chi la pensa come me non capisce niente, perché la ragione ce l'ho io, famosa ideologia, è un'appartenenza all'idea. Popolo, culture, tradizioni, religioni, idola tribus, idola stata idoli, latino idola tribus. Però fuori, cioè dove si parla, si discute, fuori, parla l'idolo dell'opinione pubblica. Ma se porto questo vestito in ufficio, poi cosa diranno? Ma meglio, perché questo vestito mi piace, mi è comodo, però ho paura del giudizio degli altri. E queste sono le cose che fai, atteggiamenti, chi frequenti, dove vai, se vai in vacanza, non so, in Bassariano oppure all'isola di Tahiti. Sai, sono giocato schiavo, perché la idolatria schiavi, l'unica opinione del giudizio degli altri. Io faccio credente, andrei in chiesa, ho paura del giudizio degli altri. Allora, fuori. Da quanto siamo schiavi? Del giudizio del mondo. E più l'ambiente chiuso, una comunità, una famiglia, un paesino, più posso essere me stesso. Un altro a tal punto la pubblica opinione che nessuno è un mio Dio, che persino Dio. Ora teatri, libro del teatro, cioè della immagine. E se anche nel frattempo la penso diversamente, sento diversamente, perché sono cambiato, però mi pensano così, devo questo fare questa immagine, oppure mi vogliono così, dunque devo atteggiarmi con questa maschera, se no cosa diranno? Lo sapete come oggi l'immagine conta, al punto che se non hai un'immagine ben coltivata, tu non sei nulla, non sei un nome, non ti sei fatto un nome, non sei nulla, e lo sa chi sono io, se tu non sai chi sono io non conto nulla, non posso dire nulla. Cose che ci sono sempre state, ma è anche al tempo di Ramadeva, ma che oggi sono fortemente accentuate. Dietro della libertà. La libertà. Qualifica una persona. Una persona non libera è una non persona. Arrivo a dire che è giusto ed è vero tutto ciò che garba a me, e che dunque io voglio avere, ora è chiaro che quando un ribaldello per scagnare o per ridurre a pezzi la verità, perché la verità è quella cosa buona che si impone all'uomo. Se è bene che tu uomo sei fatto per il bene, tu accogli, obbedisci a questa verità, non dici ma siccome io valgo più della verità, sono superiore alla verità, io spezzo anche la verità, dico che è falso. Se a me garba manipolare la vita umana al suo modo, ma ad esempio per quanto io voglio essere libero di decidere io cosa fare, quando separarmi, quando far nascere, quando morire, quando soffrire, allora io non mi lascio più orientare, guidare dalla verità. Ma che cosa è giusto? Ma dico che garba a me, che interessa a me, diventa giusto. La mia libertà pone, scretola, manda a pezzi la verità, diventa una verità relativa. Finché va bene, è vero. Quando non mi serve più, non è più vero. l'amore, nessun faro di verità che mi orienta, che mi guarda a me, diventa vero. Se mi guarda più, cessa di essere vero. Il valore è provvisorio, è relativo ai miei interessi. È un valore strumentale, inventato per giustificare la mia parola di oggi. Ti posso domani scontare, ma un idolo a cui sacrifico ogni cosa, un valore sacrosanto, intangibile. Per l'esame di coscienza in questo mese, la coscienza dei giudizi proprio si innestano o fioriscono da questo ciò che non vedono, ad orecchi non odono. Questo è un messaggio grosso che io percepisco da quell'incontro che ora leggiamo e analizziamo di Gesù con la Samaritana. Giovanni 4.
Lei aveva sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni. Sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. E Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio, dolce di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto Gesù. Dammi da bere, a provvista di cibo. Ma la samaritana: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Se infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice, dammi da bere, essa me ne avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato acqua viva. E la donna: Signore, tu non hai pozzo profondo, da dove è dunque quest'acqua viva? E tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo, e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Bere dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui da attingere acqua. Le disse: va a chiamare tuo marito. E la donna: non ho marito. Le disse Gesù: hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti, e quello è vero. Gli replicò la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le disse: credimi, donna, Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosce, perché la salvezza viene dai giudei. Gli adoratori adoreranno il Padre in spirito e cercatari adoratori. Dio è spirito. Quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. E Gesù: sono io che ti parlo. Nel momento giunsero i suoi discepoli e si a discorrere con una donna. Nessuno inquisitore. O perché parli con lei? La donna inizia a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città a mangiare un cibo che voi non conoscete. Domandavano l'un l'altro: qualcuno compiere la sua opera. E voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene lati i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Prende salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Uno semina e uno miete. Sono andati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Voi siete subentrati nel loro lavoro. La donna che dichiarava: mi ha detto tutto, pregarono di fermarsi con loro, ed egli vi rimase 2 giorni. Abbiamo udito e sappiamo che questi...
Ecco, il racconto è un incontro molto complesso, è lungo, tanti versetti, ed è un intrecciato. Il racconto è l'Evangelista Giovanni, poi quando fa certe cose le fa a ragion veduta, lancia un messaggio che va oltre il fatto puramente storico. Nell'arco di pochi capitoli, si incontri con 3 diversi personaggi. Al capitolo 2 incontra Nicodemo, al capitolo 4 incontra Samaritana, poco dopo incontra un funzionario regio. Incontri complessi, prolungati, con 3 personaggi che simboleggiano diverse categorie. Nicodemo è il primo osservante, che cerca la verità, che già frequenta la chiesa, la sinagoga, la Bibbia, è uno che ha detto queste cose, Bodhisattva, che bramano la verità. La Samaritana appartiene a un popolo spurio, che vive con gli ebrei, che ha convivenza con gli ebrei, da cui storia si intreccia con la storia degli ebrei, ma lei proviene, in quanto samaritana, da un popolo pagano. È un popolo pagano preesistente in Israele, che poi convive con chi arriva, cioè gli ebrei. È come se in Italia ci fosse stato un popolo pagano, con un'altra religione, che poi si incontrava con me che arrivavo qui in Italia, no? E da loro di secoli abbiamo una convivenza e un miscuglio di culture. Ma in certi casi il pagano ha il suo tempietto a Garizim, da adoro il suo Dio, e io al mio tempio a Gerusalemme, lì adoro il mio Dio. C'è una convivenza, un miscuglio abbastanza, ecco, integrato di cultura, però in certi punti diciamo, ciascuno è se stesso. Rappresenta perciò non un popolo eletto, ma un popolo pagano che, per la sua frequentazione, conosce le cose che il popolo eletto proclama. Insomma, è come un esperiente che la dia suora, insomma, che è in casa appunto, no, una qualche presenza particolare. Okay. Terzo personaggio, il funzionario regio. È un romano di Roma, che venne appunto in Palestina a fare il soldato, in Iran, in modo da controllare la situazione in nome dell'imperatore romano. È un pagano e uno straniero. Dio parla anche con i pagani. Autore di tutti. Ecco l'ultima frase. Abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo, cioè di tutti. Di Nicodemo, della Samaritana e del funzionario romano. Come se Giovanni racconta questi tre incontri e soltanto in modo così ravvicinato, perché lo sta facendo da parte del giornalista che dà un resoconto, sta facendo da parte di un teologo che sta lanciando un messaggio che va oltre il racconto stesso. Ecco perché, e giungiamo in medias res, anche quel conto con la Samaritana ha tanti contenuti particolari. Dov'è che si incontra Gesù con la Samaritana? Accanto a Luzza, qualche vercetta. Questo è anche un simbolo, è un pozzo reale dove si va ad attingere acqua, per questo appunto Samaritana è lì per attingere acqua, lo fa ogni giorno, e il pozzo è anche il luogo dove ci si incontra per stipulare un'alleanza amorosa, è lì che si incontra la ragazza. Infatti, Abramo incontra Rebecca al pozzo, Genesi 24, Giacobbe incontra Rachele al pozzo, Genesi 29. Mosè incontra le figlie al pozzo, Esodo 15 e 21, per stringere con lei un'alleanza, una visione, un incontro che indica intimità, relazione interpersonale. È un pozzo che svela qualcosa. Questa coniva si parlerà nel discorso tra Gesù e la Samaritana. Ecco, Gesù è lui che dona, che rassicura l'uomo. Gesù presso il pozzo rappresenta la sorgente di acqua viva. Dammi da bere, perché tu chiedi a me da bere, ti darò a te un'acqua viva, che ti desidera tu. Dammi di quest'acqua. Io sono quest'acqua. Sto resumendo il discorso molto più ampio, molto più serio. Ecco, questa vita. Gesù è la vita vera. Quella vita a cui ogni uomo aspira e desidera e cerca giorno per giorno, ogni giorno. Gesù è questa vita. Come incontrarsi lì indica. È una ostilità tra i samaritani e i giudei. Quindi, non mai tu mi chiedi da bere, proprio lui che sei un uomo, per di più giudei. Lei, i samaritani non correvano sangue. Poi, io sono una donna, non hai paura a farti trovare con me in pubblica piazza vicino al pozzo in piena giornata, a mezzogiorno? E poi un rabbino incontra una donna. Era proibito per un maestro, per un rabbì, incontro. Oppure buon sangue tra noi samaritani e voi giudei. No, un serpente disse a Eva, Eva e l'Adamo dissero, a quanto pare, ha ragione il serpente, e deve non mangiare questo frutto perché aveva un secondo fine, e ci ha nascosto il frutto. Una pietà voglio fare le mie scelte liberi del fare bene ora per questo essere umano e sempre per sempre. Lui è in cammino e lui si ferma in Samaria e lui si ferma a questo villaggio accanto al pozzo. Franco, terzo giorno, essere venti, cammina, si ferma, stanco, al pozzo, mezzogiorno, e questo padre della chiesa ha fatto un commento. Ha visto un messaggio che va oltre questi dati cronologici. Verso di noi, è venuto incontro a noi con l'incarnazione. Come significava? Abbassarsi, scendere nella profondità della nostra umanità, del nostro peccato, della nostra povertà. Ecco perché il pozzo che simboleggia profondità, discendere, farsi umile, abbassarsi. Perché è in questa situazione di umiltà che tu incontri l'uomo che è ferito, setato. E facendosi uomo ha rinunciato al suo potere, gloria, si è umiliato, si è annichilito, dice San Paolo, si è svuotato, kenosis. Per farsi in tutto simile a noi, obbediente a noi, fino alla morte e alla morte di croce. È fatto uomo per condividere la nostra stanchezza che ci purifica, l'umiliazione, la nostra bassezza umana. È il Dio che si incontra con te, è un Dio che è venuto apposta per te. È un Dio che non sta al di sotto di te, vergognandoti, è un Dio che si siede accanto a te, accanto alla tua povertà, pozzo. Che ha fatto proprio la tua stanchezza e stanco. La pienezza dei tempi, mezzogiorno, pienezza centro della giornata. La pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, dice la lettera agli ebrei. Pienezza del tempo, mezzogiorno, Dio è giunto a noi, punto simbolico. È storico, ma annuncia anche qualcos'altro che va oltre il dato puramente storico. E si sedette accanto a una donna. Di per sé ne mantiene le distanze tra sé e il discepolo. E lui invece è un maestro sui generis, che sta a fianco dell'uomo, sta accanto. È maestro in quanto condivide, non in quanto spavaldi da bere. Maestro che possiede la verità, ma la possiede e rimane. Non sta indigente di fronte all'uomo. Non sai che tra noi e voi non ci sono buoni rapporti? E Gesù, dammi di quest'acqua, dammi da bere, e la donna a lui, mi chiede a me da bere. Discorso nuovo, cioè Gesù approfitta della sua sete, vive come un uomo, per giunta giudeo, chiede una cosa simile, no? Umiliante, a lei che è samaritana. Per lanciare il primo messaggio, io sono l'acqua vera che vi seta per sempre. Quando dice, io sono il buon pastore, io sono l'acqua vera, io sono la luce, io sono la vita, io sono il cibo vero, questo io sono, è la tipica definizione di Dio, io sono colui che sono. Questo io sono vuol dire, io sono Dio che ci Gesù sta annunciando a questa donna qualcosa che non riguarda più un bisogno fisico tale da bere, ma che riguarda la sua verità, io sono l'acqua che vi siete per sempre. Quella donna abbandona il discorso dell'acqua, parla del fatto che, vedi, io sono samaritana, io ho il mio tempio dove adorare il mio Dio. Tu sei il mio tempio. Tempio a Gerusalemme dove adorare il tuo Dio. Ti ho sposto il discorso da chi è Gesù, acqua vera, lei è quest'acqua vera che vi siete per sempre. Ti il discorso dalla identità, ciò che è Gesù, acqua vera, ciò che lei bisognosa di questa vera, e lo sposta appunto sull'altro tema del culto a Dio proprio di samaritano, proprio dei giudei. Parla appunto, insomma, delle cose che riguardano appunto il culto dei diversi gruppi umani, identità, su chi è Dio e su chi sono io. Gesù dice, sì, è vero che noi abbiamo il nostro tempio a Gerusalemme, o il vostro a Galizia. È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori, non gli idolatri, ma i veri adoratori, adoreranno Dio in spirito e verità. Dove andare per incontrare Dio. Perché Dio cerca i veri adoratori che lo incontrano nella verità, e lo incontrano nello spirito. Dunque mettendo in crisi la appartenenza, la religione. Sta dicendo che Dio si incontra non in una chiesa, ognuno la sua, ma nella verità della vita, nella ricerca del vero Dio, o nella ricerca vera di Dio, nello spirito di Dio, non già nello spirito di altri interessi o di altre appartenenze. E lì è il discorso. E deve venire il Messia, il Cristo, e quando gli verrà, ci annunzierà ogni cosa, ci dirà se andare a Gerizim o a Gerusalemme, ci dirà chi è il vero Dio, ci dirà in che modo adorarlo. Riconduce il discorso a prima. Come adorarlo e come adorarlo? Quel Messia lì sono io che ti parlo. Io sono l'acqua viva. Io sono il Messia che dice il vero. Dice in che modo incontrare il Padre. A chiamare tuo marito. E lei, in questo dice il vero. Perché tu hai avuto 5 mariti. Quello che hai attualmente, il sesto, non è tuo marito. Hai quegli uomini già 5, anzi 6. E questo non mi vede, questo non c'entra. Ho cercato tante sicurezze, tanti valori, tanti miei, 1, 2, 3, 4, 5, ma nessun Dio, nessun marito, nessuna sicurezza ti ha veramente soddisfatto. Amare non falta, a bocca non parla, sono falsi dei, falsi mariti, false sicurezze. Ecco perché ne passi uno per l'altro, perché nessuno soddisfa, nessuno è convincente. E anche attuare, ma se ti sei forgiato tanti idoli, ecco non sai qual è il Dio vero. C'è questo bisogno interiore di sicurezza, di vero affidamento a qualcuno che non tradisce, a un Dio che non delude. Quell'utensile che lei utilizzava è l'utensile di quell'oggetto che simboleggia la sua vita di precarietà, e mai soddisfatta. Di umanità peccaminosa limitata. La volta si corregge la vita di peccato, la vita limitata, la vita rocca. C'è una conversione. Corri in città! E dice i suoi dire con gli ebrei, pur senza essere popolo alleato, popolo prescelto, dice i samaritani, vedete, avete lontane che mi ha detto ciò che io faccio. Sa chi sono io. Mi dico, ma vedete incontrare colui che conosce l'uomo, conosce il bisogno profondo di ogni uomo, e che dunque sa soppesare le scelte profonde di ogni uomo. Quando ti accorgi che Dio ti conosce, quando tu prendi coscienza, grazie a Lui, che il tuo secchio è utile, ti consente di... Quel pozzo, quei valori lì, sono buoni. Sottoseguono ciò che Giacobbe ha lasciato ai suoi figli per dissetare i suoi figli e bestiame. Sono cose buone! Ma non sono cose imperative, non assoluti. E oggi dobbiamo ancora ritornare, sono loro umani da rispettare, ma da non idolatrare. Perché l'unico valore assoluto è Dio. Tutto il resto è rispettabile, ma viene in seconda posizione. Ha senso la luce di Lui, ha senso se inserito questo valore nel contesto di Dio, che appunto dà consistenza ad ogni valore umano. E questa donna di fronte a Gesù, che pian piano, mentre lei si svincola, cambia discorso, eccetera, che pian piano si fa capire a lei, era a lei, beh, lei prende coscienza. Cosa che quest'uomo la conosce. Conosce lei, mille quanto lei non si conosca, allora abbandona la sua vita di prima e corre in città. Donna che si aggrappa a un qualcosa di inconsistente, primo marito, e secondo, e terzo, e quarto, e quinto, e sesto, lascia di tutto e diventa evangelizzatrice, a benedire colui che sa che cosa fa. Molti samaritani credettero in Gesù per le parole della donna che dichiarava, mi hai detto tutto quello che ho fatto. Perché la donna ci ha detto che tu conosci ciò che lei ha fatto. Tu conosci lui. Ma molti di più credettero per la sua parola di Gesù, che dicevano alla donna, vedi, non è più per la tua parola di te, donna, che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che Gesù, lui sì, è veramente il Salvatore del mondo. Lui è l'acqua viva. Lui è la persona, l'uomo in cui incontrarsi con Dio in spirito e verità. E chiunque vive in Cristo, da cristiano, vive su questo ponte che ci mette in raccordo, in quel momento, con Dio. Ecco perché chi vive in me, vive in Dio. E l'uomo nel santuario è il luogo dell'incontro con Dio. Verso la fine del racconto. Intanto i discepoli dicevano a Gesù, Gesù, da qui, mangia! Abbiamo preso adesso lì al mercato un po' di frutta e un po' di pane. Mangia, Gesù, mangia, a mezzogiorno e ogni pranzo, mangia. Ma gli rispia ancora. Ah, che discepoli, forse da fare qualcuno, o da fare quella donnaccia, e portato lei a mangiare. Siamo noi discepoli. Siamo noi che vogliamo mantenervi. Sei più di nostro. La nostra pagnotta, oppure il cibo che fosse la samaritana mi ha dato di nascosto. Il mio cibo è compiere la volontà di colui che mi manda, compiere la sua opera. E durante l'entrare, perché vuole lui imporre a Dio cosa volere e cosa volontà del Padre, e compiere le opere che lui vuole fare. Non fa fatica a capire qual è il vero. Quanto Padre non è facile capire qual è la vera acqua, che bella che il padre Giacobbe ci ha lasciato come dono, come valore laico, umano. Anche se uno vive di quest'acqua, che sono io, dal suo petto sgorgeranno fiumi d'acqua viva, cioè che si dissenta di me. Io stesso sono gente di acqua viva, perché io lo risiedo rafforzando lui, non è dentro il mio schiavo, il mio dipendente. E al posto a prendere il tuo acqua, come ho bisogno. E Parigi per incontrare la Samaritana. Lui incontrò la donna curva di tropico, così Gesù incontra la Samaritana. E hai, più che non quella donna curva di tropico, tutta la rivelazione, come l'ho spiegato, però più voi viete andati su queste parole in una lezione divina, in una lettura dello Spirito Santo, più queste parole, che possibilità e l'occasione per continuare a seguire questo racconto che, ripeto, contiene molti messaggi.